cool down the dance hall.
Rientriamo in diretta, questa è Radio Onda Rossa. Ricordiamo che Radio Onda Rossa trasmette a Roma e provincia sugli 87.9, trasmette anche in streaming, basta andare sul nostro sito www.ondarossa.info e andare sulla diretta, sulla connessione in diretta. E poi ultimamente sta trasmettendo anche in DAB, quindi in digitale, in modalità digitale, a Terni, nella provincia di Terni, quindi sperimentalmente. Basta cercare Onda Rossa su una qualunque radio DAB. Quindi, dato che trasmettiamo da Terni, diamo la voce ai compagni, abbiamo fatto un'introduzione sull'internazionale, passiamo al locale, presentando cos'è la provincia di Terni e quali sono le problematiche ambientali, magari da un punto di vista storico, e anche descrivere la città geograficamente, perché gli ascoltatori che ci ascoltano dalla provincia di Roma non sanno assolutamente nulla della provincia di Terni invece. Quindi...
Ciao, buongiorno a tutti e a tutti. Dunque Terni, prendiamola subito, diciamo, per il toro per le corna. Allora, il tema ambientale a Terni è un tema estremamente complesso e stratificato, nel senso che il vero grande sito industriale che è stato creato in questo territorio a fine 800, quindi parliamo di una storia veramente lunga, è all'acciaieria, tutt'oggi attiva. Ovviamente progressivamente, diciamo, sempre con minori produzioni, ma tuttora è attiva, funziona, il numero di addetti ovviamente diminuisce progressivamente, però in qualche modo, diciamo, ecco, proprio da pochi anni ha subito un nuovo acquisto da parte di una società italiana, Arvedi, che è di Cremona, insomma piuttosto grande, un gruppo industriale molto importante. Dal punto di vista, diciamo, quindi storico, è il primo grande insediamento industriale del Novecento. A questo si è unito poi un polo chimico molto grande, che praticamente oggi non esiste più se non per piccole lavorazioni, ma dall'impatto, diciamo, ambientale assolutamente più o meno a valore zero. Nel corso della, diciamo, seconda metà del Novecento, inizio da fine degli anni 70, è iniziata l'era degli inceneritori, che in una città come Terni, diciamo, piuttosto complessa dal punto di vista ambientale, erano arrivati al numero 3. Oggi sono 2 in funzione, o meglio uno in esercizio, ed è di Acea, di cui poi magari parleremo dopo. Un altro recentemente è passato di mano. Il terzo, che era dell'azienda pubblica, che venne costruito nel 78 se non erro, ma poi riattivato veramente a fine anni 90, quello è stato smantellato sostanzialmente perché, diciamo, l'azienda pubblica, la SM, non era assolutamente in grado di sostenere gli investimenti, diciamo, per riattivarlo.
Sì, perché l'era degli inceneritori, ricordiamo che per ogni ogni bene di consumo che andiamo a comprare, appunto, qualunque incarto che diventa monnezza nell'arco di pochissime ore, quindi prendo una bottiglietta d'acqua, bevo l'acqua contenuta e quella diventa monnezza nell'arco di mezz'ora, per ognuna di queste bottigliette d'acqua ci sono 10 volte più materiali che vengono scartati dal sistema industriale. Quindi in una città a vocazione industriale non è solamente una questione di smaltimento dei rifiuti urbani, perché i rifiuti urbani sono solamente una piccola parte, è quello che vediamo, perché ad esempio a Roma i cassonetti trasbordano, ma il grosso dei rifiuti è tutta la parte che non vediamo, quindi è tutta la parte che viene direttamente prodotta dal sistema stesso. Quindi una città con una grossa vocazione industriale, anche chimica, eccetera, a maggior ragione produce un'enorme quantità di mondezza, e quindi è per questo che si è dotata di ben 3 inceneritori. E quali erano questi inceneritori?
No, in realtà i 3 inceneritori non hanno mai, e ad oggi, bruciato rifiuti urbani, se non per un breve periodo quello della SM, quello dell'azienda pubblica, che ha bruciato i rifiuti urbani, però in realtà diciamo è durato pochi anni tutto questo. Sostanzialmente, principalmente l'Umbria ha mandato tutto in discarica e in realtà continua a mandare tutto in discarica. Acea e l'altro inceneritore, che prima era Printer, poi è diventato Terni Biomassa della Tozzi Holding di Ravenna, poi ultimamente di una società Rivalchim, a cui, che vabbè, tramite un'altra società dal nome che noi, che in questo momento ignoro, non ricordo, hanno bruciato e continuano a bruciare in questo momento. Palper sarebbe, che qui stiamo nel paradosso, diciamo, della produzione dei rifiuti, perché da qui viene bruciato tutto il rifiuto che è il risultato dallo spappolamento della carta che viene da raccolta differenziata, che appunto destina una parte abbastanza consistente, diciamo, del totale dei volumi a nuova carta, però appunto resta un residuo che, insomma, parliamo di milioni di tonnellate, non è, parliamo di uno scherzo, soprattutto proviene a Terni dalla zona dell'industria cartaria più grande in Europa, che è il distretto di Lucca, per la maggior parte era lì, da una piccola cartiera che sta a Trevi, ed è un sostanzialmente un rifiuto misto del tutto simile, chiamiamolo così, diciamo, da un punto di vista della composizione, a un rifiuto, a un residuo secco post differenziata, quindi plastiche ed eterogenee principalmente, e in realtà rimane qualcosa anche di cellulosa. Tant'è che, per paradosso, l'inceneritore di Acea fa una doppia operazione: prende questo Palper, lo disidrata, separa i rifiuti, quindi dimostrando che è possibile sostanzialmente ottenere nuova cellulosa da quel rifiuto, per asciugarlo in modo tale che il rifiuto perda umidità, che altrimenti sarebbe un problema da un punto di vista della combustione all'interno del forno, riaccoppia i due rifiuti, quindi quello delle plastiche eterogenee e quello della cellulosa, li riaccoppia per bruciarli poi insieme all'interno del forno. Questo per dire anche un po' a volte i paradossi.
Sì, per capire di cosa stiamo parlando, ad esempio a Roma il Tetra Pak, quindi i cartoni del latte, tutto questo tipo di rifiuti che in realtà sono un miscuglio di alluminio, plastica e carta, viene detto di buttarli all'interno della filiera della carta, per cui il bravo consumatore va a buttarlo nella carta, come gli è stato detto, questo va in un impianto di riciclaggio che spappola la cellulosa, che rimane nel bagno. Tutto ciò che avanza è un fango di cartiera, che fondamentalmente è plastica, ma anche quando andate a buttare uno scatolone, i classici scatoloni di cartone, che sono di solito impacchettati di scotch di plastica, tutto quello scotch di plastica che andate a buttare assieme allo scatolone, quello è un residuo plastico che rimane come scarto di cartiera. Questi scarti di cartiera vengono ammucchiati, disseccati e bruciati in un inceneritore. Quindi mi raccomando, fate bene la raccolta differenziata a monte.
No, questo è chiaro. In realtà andrebbe fatto una sorta di sciopero della raccolta della carta, cioè nel senso che noi l'avevamo pure pensato, ma poi ovviamente non ci abbiamo avuto modo di farlo, cioè di conferire dentro al secchio della carta veramente solo la carta e non mettere il Tetra Pak, per esempio. Era un segnale da dare, cioè di dire: questa roba qui lo so che se io ce la metto mi ritorna qua a Terni, praticamente, diciamo. Questo era un po', poi in realtà eravamo presi da altre questioni in quel momento, c'era lo sblocca Italia, quello era il periodo lì, quindi diciamo c'erano altre emergenze, quella diciamo era più una roba da fare magari un periodo più tranquillo. E quindi dicevo, ritornando un po' alla complessità, quindi diciamo ci abbiamo una continuità storica dell'impatto dell'acciaieria, che è un impatto rilevantissimo, nel passato lo era ovviamente ancora di più, visto che c'erano i forni, gli altoforni inizialmente, poi successivamente sono stati messi i forni ad arco, e poi anche qui, se volete, nel paradosso dei paradossi, in realtà a Terni viene riciclato l'acciaio, cioè a Terni non viene prodotto acciaio da ferro come Taranto, per capirci, quindi non viene fatta la ghisa e poi successivamente l'acciaio, a Terni si ricicla l'acciaio. È un fatto, c'è un mercato mondiale dei rottami d'acciaio inox, particolarmente da quello che sapevo anni fa, un mercato molto attivo nel sud-est asiatico, e niente, qui arriva il rottame e viene fuso di nuovo per produrre nuovo acciaio inox, perché a Terni si produce sostanzialmente solo acciaio inox, non c'è più la produzione di acciaio, almeno che io sappia, o comunque non è maggioritaria la produzione d'acciaio non inox. Quindi questa è una continuità storica che dal 1890, se non erro, che è stata fatta, no? L'acciaieria, il polo chimico, ovviamente noi dobbiamo vedere, io almeno noi guardiamo questa roba qui dal punto di vista, diciamo, delle emissioni che hanno prodotto, quindi ci sono delle emissioni in aria sicuramente, che continuano ad esserci rilevanti. C'è tutta la vicenda delle discariche, cioè in realtà fino agli anni 70 non c'è una legge organica che norma le discariche, per cui sostanzialmente Terni è stata trasformata in una sorta di grande discarica di scorie che addirittura venivano utilizzate anche per opere civili. Cioè, facciamo un esempio per dirvi: se viene analizzata l'acqua che esce dai depuratori interni all'acciaieria, diciamo che i valori, ammesso che, diciamo, siano fatte secondo dei criteri scientifici e non, diciamo, dei complicità, diciamo, teoricamente esce pulita. Il problema è che poi dopo, appena 100 metri dopo, 200 metri dopo l'acciaieria, viene campionata l'acqua del Nera, perché gli scarichi vanno direttamente nel fiume, risalgono, ma in maniera esponenziale, i valori di cromo. Si è scoperto che, per esempio, una parte degli argini che sono stati, diciamo, no, nei decenni rifatti, restaurati, sono stati fatti con abbancamenti di scoria mista a terra e a ghiaia. Quindi sostanzialmente con gli anni 80 finiscono gli interramenti di qui è molto facile scavare e trovare scoria, la si riconosce perché sembra ossidiana, no? È una classica fusione, quindi anche qua fuori dal centro sociale, diciamo, il riempimento in cui è stato fatto il parcheggio, se vedete, è pieno di queste scorie sostanzialmente, è la normalità qui. Con gli anni 80 inizia la storia della discarica dell'acciaieria, su cui in questo momento proprio Arvedi sta puntando a un riampliamento, perché in realtà i volumi autorizzati sono esauriti, cercando un po' di rigirare la frittata sul comune, perché per un periodo il comune ha utilizzato l'area della discarica dell'acciaieria come discarica di rifiuti urbani, quindi vorrebbe far pagare al comune lo svuotamento di quella vecchia discarica di rifiuti urbani. Su questa hanno inventato una storiella che fa veramente ridere, si chiama landfill mining, quindi miniera, diciamo, di monnezza, cioè hanno fatto anche business plan con i soldi che guadagnerebbero dal recupero dei materiali, cioè una roba che non si può, veramente da ridere. Per cui svuoterebbero questa discarica, tu immaginate, è una discarica di rifiuti tal quali come lo era fino a, in realtà, pochissimi anni fa, ma insomma immaginatevi la discarica degli anni 80-90. Dentro ci stanno tutto, dai frigoriferi alle cucine a gas, a qualunque cosa, cioè tutto era indifferenziato. Quindi nella loro mente sarebbe lo svuotamento, addirittura recuperare dei soldi appunto dalla vendita dei materiali, qui siamo al ridicolo. Però il problema di fondo qual è? Che quella discarica lì dell'acciaieria rappresenta un enorme problema. Immaginate, sotto a quella discarica, per quanto siano state fatte le varie opere di impermeabilizzazione, isolamento e via scorrendo, evidentemente c'è una compromissione, diciamo, dal punto di vista ambientale. Se volessimo prendere le tre matrici principali, la matrice acqua che sta nel sottosuolo, ma anche quella che sta sopra suolo, sostanzialmente è inutilizzabile, e lo è da qui ai prossimi, non lo so, cicli geologici. Non so dopo quanto tempo il cromo esavalente, che è parte del cromo presente, si degrada e diventa qualcos'altro. Cioè, sostanzialmente, se noi immaginassimo uno scenario tipo, a un certo punto ogni città decide che si crea una sua situazione autarchica per quanto riguarda, no, la parte acqua, ecco, Terni realisticamente non lo potrebbe fare, non sarebbe in grado. Qui qualunque pozzo viene scavato e viene fatto un'analisi, chiaramente si trovano le sostanze che tracciano questa storia qui, tutte. Se ci spostiamo al polo chimico, addirittura lì c'è estrema incertezza su dove sono stati fatti tutti gli interramenti. Qualche anno fa, adiacente a quella zona, era stato fatto un bando per un terreno da destinare a uso sportivo ricreativo, ma nel bando c'era che chi si voleva prendere quel lotto avrebbe dovuto fare le indagini geologiche per capire che cosa c'era là sotto, perché non si sa effettivamente, si presume che lì sia stato un sito di interramento, ma non si sa di cosa e a che profondità e soprattutto dove arriva. Quindi, siccome è un posto dove la gente dovrebbe andare sostanzialmente a fare dello sport, tocca succederà che qualcuno, quindi praticamente che è successo? Niente, sta lì fermo, è un luogo diciamo mezza boscaglia, perché chiaramente nessuno si accollerebbe di trovarsi quello che già sappiamo, cioè una sorpresa in cui magari a buon bisogno con i valori che trovi devi fare una bonifica che dura non so decenni, cioè, e con dei costi da, che nemmeno un gruppo industriale sarebbe probabilmente in grado di sostenere, insomma, cioè, parliamo di questo, quindi questo è un po' il complesso.
Sì, io ti chiederei se ci voglia anche raccontarci invece qual è stato il percorso di lotta che ha accompagnato questo contesto, in qualche maniera quali sono state poi le mobilitazioni che gli abitanti di Terni hanno messo in campo in questi decenni, in particolare negli ultimi anni, rispetto al quadro, devo dire, molto preoccupante che ci facevi.
Allora, in realtà, mettiamola così, questo va detto, va data come premessa, almeno per quanto riguarda, allora, la vicenda del comitato non inceneritori viene appunto da un inizio in cui credo Icaro, no, poi Franco che sta qui, cioè, aveva iniziato a porre la questione, no? Perché come sempre sapete, questo, su questo i compagni di Castello sanno ancora meglio, diciamo, il nesso fra inceneritori e grandi interessi che poi determinano le sorti un territorio sono la stessa cosa, cioè non esiste mai un inceneritore che arriva che è la semplice, chiamiamola tra virgolette, iniziativa imprenditoriale, c'è sempre qualcosa dietro, no? C'è sempre un altro obiettivo quantomeno. Diciamo che negli anni il grande mostro dell'acciaieria, questo va detto, non è stato mai aggredito direttamente. Da parte di tutti c'è stato sempre, l'abbiamo sempre nominata come il problema dei problemi, ma poi abbiamo lavorato molto sul tema inceneritori, ma perché ci sembrava anche molto più utile da un punto di vista degli elementi che potevano venire fuori, perché c'erano gli interessi, gli intrecci, gli impicci, era molto più esplicativa l'acciaieria, e soprattutto perché questo posto, per quanto oggi abbia, diciamo, rappresenti ormai non più la centralità dal punto di vista del lavoro, del, se volete anche dell'identità di questa città, che fino a un certo momento, non saprei di quale, qui ci stanno grandi dibattiti, dice Portelli che ci ha scritto un libro sopra per capire perché sta città da città operaia e comunista è diventata leghista, siccome non sappiamo identificare bene, diciamo, il momento storico in cui qualcosa è cambiato e progressivamente ha portato alla Terni di oggi. Sicuramente c'è un dato di identità operaia storico su questa acciaieria. Quindi il problema di affrontare direttamente, incolpando per quelle che sono le reali responsabilità dell'acciaieria rispetto all'inquinamento e quindi all'insorgere delle patologie in questa città, perché qui Studio Sentieri ha fatto un ritratto molto, purtroppo molto preciso e anche insomma abbastanza sconvolgente, sebbene fosse chiaramente sentore comune, no? Non l'abbiamo mai affrontata, diciamo, proprio perché c'è, con l'acciaieria ci stanno in ballo una marea di cose. Ripeto, non è che non è mai stata accusata di essere, diciamo, però diciamo non è mai nato un movimento, chiamiamolo così, che si è battuto contro, no, la produzione d'acciaio e le conseguenze su ambiente e salute, questo no. Parallelamente però, appunto, la grande battaglia che ci ha avuto un sacco di anni di sviluppo, poi di ripresa, poi di stata quella sugli inceneritori, ma anche perché eravamo arrivati a un paradosso, cioè tre inceneritori in una conca che geograficamente stagna l'aria, cioè non permette una risalita sostanzialmente, con acciaieria e un polo chimico, cioè era proprio un assurdo. Peraltro tre inceneritori autorizzati hanno tra loro, tra tutti e tre, una distanza di 200, allora, tra uno e l'altro, cioè tra il vecchio, quello dell'ASM e quello Terni Biomassa, ci stanno 100 metri di distanza, è proprio una strada che li separa, con quello di Acea a 300, cioè parliamo di un triangolo di 500 metri quadrati in cui sono stati autorizzati due di questi senza manco la valutazione impatto ambientale, ammesso che serva a qualcosa, ma diciamo neanche hanno fatto finta, tre inceneritori, quindi insomma era un fatto all'epoca.
Quindi un triangolo della morte, sì. Abbiamo detto che quello dell'ASM ha bruciato anche rifiuti solidi urbani, quello di Acea è ancora...
Ancora funziona, anzi stanno facendo dei revamping di una sezione, credo dell'area della parte delle emissioni, e l'altro è in fase di revamping, è stato acquistato da un poco tempo da un'altra.
Quindi sono ancora tutti e tre vivi?
No, quello dell'ASM è chiuso.
Ah, quello dell'ASM è chiuso,
smantellato, non c'è più niente, c'è solo la carcassa esterna, diciamo.
Quindi ci sono due inceneritori che bruciano rifiuti industriali, scarti
per
industriali.
Un totale insieme di 150.000 tonnellate l'anno, diciamo.
E poi diciamo i rifiuti che vengono bruciati, appunto questo Palper di cartiera, ovviamente producono energia, e questa energia elettrica che vendono e viene messo sul mercato elettrico viene venduta come energia verde, questo è il paradosso, e quindi anche incentivato da parte del gestore dei servizi energetici con degli incentivi che paghiamo noi quando paghiamo le bollette elettriche, come fosse un'energia prodotta da un impianto fotovoltaico o eolico o qualsiasi altra energia che immaginiamo sia verde.
Sì, poi insomma vabbè, poi comunque parliamo di quantità ridicole, probabilmente 150.000 tonnellate equivalranno a un 30 megawatt sì e no, quindi
di potenza, sì,
di potenza, quindi roba abbastanza risibile, però
no,
comunque
c'è
sono
10 megawatt di produzione elettrica, 10 megawatt, sì.
Quindi più l'altro saranno un 20 in totale.
Sì, scarsi. Sì. Sì, no, niente.
No, se prima citavi lo sblocca Italia come momento critico, insomma comunque un momento decisivo qua nella mobilitazione, adesso sono arrivati anche fondi del PNRR, vi volevo chiedere dal punto di vista appunto di questo tipo di vertenza di mobilitazione come hanno impattato le politiche nazionali sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista proprio degli investimenti in infrastrutture e come stanno impattando tuttora a Terni.
Allora, in realtà lo sblocca Italia non ha, allora per noi all'epoca fu un momento, erano, sono stati quelli diciamo dal 2000, allora la storia è questa, cioè, adesso magari con Franco la riprendiamo dall'inizio, diciamo fine anni 90, no? Inizia un po' il discorso da parte dei compagni sulla questione inceneritori che si collegava all'epoca con Agarini che era, aveva comprato l'acciaieria per un passaggio di mano che sarebbe avvenuto da lì a pochi anni con i tedeschi, compra la Ternana, grande, non a caso ce n'è un altro che ha comprato la Ternana e è diventato sindaco, non so se diciamo, questo collegamento è evidente, e che so che disturba Radio Onda Rossa, tra l'altro la sua Radio Unicusano, quindi adesso ci occuperemo anche di questa cosa col coattello di Livorno. E poi c'è una seconda fase di Noinch che riprende, cioè con ancora Agarini dentro, quindi tutto il passaggio che è da Agarini fino ad Acea che compra quell'impianto lì, diciamo a metà anni 2000. E poi arriviamo diciamo alla terza fase del noi, cioè, ti rispondo subito. Quelli sono stati anni crucialissimi in cui la mobilitazione è veramente cresciuta, ma anche con un ritmo importante. Io poi mi ricordo ci collegavamo spesso con la radio. E lo sblocca Italia fu un momento in cui la città effettivamente ha dato una risposta importante. Cioè parliamo dei presidi che per averci un dei 300 persone il lunedì pomeriggio. Cioè alle 3, quindi il significato era la gente si è presa i permessi, cioè qui la gente si è permesso a lavoro, magari si è organizzata con i nonni per portare il figlio a nuoto, cioè abbiamo lì percepito che era, ma perché il pericolo era veramente oggettivo, cioè lo sblocca Italia era un dispositivo che se avesse funzionato per bene qui da noi avrebbe effettivamente rappresentato praticamente almeno per Acea il sogno dei sogni realizzato. Cioè, c'ho l'impiantistica qui, vicino all'autostrada, tutto sommato, perché per chi non è ternano, Terni sta a 20 minuti da Orte, sarebbe stato un pezzo importante del puzzle che compone, diciamo, quello che è la proiezione strategica che Acea ha fatto partendo da Roma per il centro Italia. Quindi mettiamoci dentro le battaglie fatte, il fatto che comunque a livello regionale e comunale la questione era molto viva e quindi diciamo qualche ruota probabilmente si è inceppata. Sostanzialmente possiamo dire che qui lo sblocca Italia e oggi il PNRR diciamo non hanno grandi punti, cioè, c'è un Hydrogen Valley, un progetto attuale di così chiamata Hydrogen Valley, della quale sappiamo veramente poco. Dovrebbe esserci un investimento sulla produzione di idrogeno, non abbiamo nemmeno capito collegato a quale fonte rinnovabile, forse all'idroelettrico, non lo sappiamo. E poi ci sono piccole robe, cioè diciamo progetti importanti di impatto finanziario del PNRR, qui almeno nella conca ad oggi non ce ne stanno, ecco, probabilmente sono spostati più su altre, probabilmente qui non è più un luogo diciamo che da un punto di vista infrastrutturale c'ha un interesse particolare, ecco, la vedrei più così.
Beh, un'infrastruttura, se posso un attimo interrompere, compagno, un'infrastruttura che è accaduta sul territorio ternano della Val Nerina più che altro, negli ultimi anni è stato l'acquedotto costruito dal servizio servizio idrico integrato dell'ambito territoriale Umbria Sud, con dietro Acea, inscatolata dentro un'altra società privata, una sorta di misto pubblico-privato, che con soldi dell'Unione Europea è riuscita a prendere 24 milioni mi sembra di euro per prendere l'acqua dalla Valle del Nera. Ricordava prima il compagno il fatto che nella conca ternana l'acqua ha seri problemi di inquinamento, la captazione sottoterra è praticamente impossibile se uno tiene la sua salute. La fortuna del nostro territorio è che nella valle, nel nostro territorio entra il fiume Nera che viene dalle Marche, e il fiume Nera nel suo lungo percorso ha molteplici sorgenti. Queste molteplici sorgenti stanno iniziando a essere prese da questo acquedotto, che ormai sono, sì, ormai sono 5 anni mi sembra, 5-7 anni che è già in funzione, che bypassa tutti i problemi legati al collaborato cittadino e a far arrivare tanta tanta acqua in più rispetto a quella che riuscivamo a prendere prima, acqua che piano piano è captata dalla valle, attraversa la conca ternana e si avvicina al territorio merino. Mancheranno a questo punto pochissimi chilometri ad Acea per avere una nuova linea d'acqua per Roma, linea d'acqua che viene presa da un territorio dall'altra parte delle montagne grazie ai fondi pubblici dell'Europa. E la cosa allucinante era la difficoltà del dover spiegare ai compagni e alle compagne, ai cittadini e cittadine, che fare un acquedotto non era quella la situazione, la risposta. Sì, ci serve come il pane una via d'acqua per la città che sia pulita, ma non in quella modalità. Anche perché per prendere l'acqua per questo acquedotto sono arrivati fino a 300 metri sottoterra, che sono captazioni abbastanza invasive e vanno a toccare la parte profonda della falda, che dopo non si va più a riempire. E quindi è un territorio che viene rubato.
Che non si va più a riempire, e poi immagino ci siano tutta un'altra serie di problemi riguardanti arsenico e altre sostanze che di solito pullulano appunto in falde più profonde.
Sì, perché vai a scavare la roccia così tanto a fondo, non prendi le sorgenti che spesso sono superficiali per un uso umano, per un uso anche piccolo industriale, quello che è la vena d'acqua superficiale che sta vicino a Terni, che sta sotto Terni, sarebbe abbastanza come dire, sufficiente per la popolazione. Invece andare giù, creare pozzi, andare a scavare la roccia, che arsenico, eternit, tutte quante queste fibre che sono simpaticamente conosciute, da un po' di decenni le rimettiamo nel ciclo come se fosse normale.
Sì, c'era stata appunto negli anni una situazione per cui c'erano evidenziati, allora, cioè il combinato disposto fra, diciamo, quello che è l'inquinamento e poi quello che è il cambiamento climatico, no? Quindi le falde sostanzialmente, sapete, no? Più si abbassano più aumentano ovviamente i valori delle sostanze concentrate, che diciamo è meno l'acqua, quindi c'è proprio un tema di diluizione. Quindi che è successo? A un certo punto si era visto che le falde, da dove viene attinta l'acqua che poi va in un paio di aree della città, c'era una in alcuni casi livelli di tetracloroetilene altissimo, della cui origine ovviamente sono partiti, diciamo, cioè, tra ARPA, comune, tutti quanti avranno, no, perché queste sono le lavanderie, cioè tu vuoi capire, immaginare a Terni, c'hai, diciamo, un'industria chimica gigante, sta a vedere che il problema sono state le lavanderie, probabilmente in parte forse sì, lavanderie industriali, però insomma, questo per dire, ricollegarmi a quello che diceva Lorenzo, no, cioè che appunto c'è un tema oggettivo che appunto si combina, no, da una parte con l'inutilizzabilità di alcune falde, ma dall'altra anche il cambiamento climatico, cioè piove di meno e c'è meno acqua.
Che oltre che le lavanderie, rispetto all'impatto dell'inceneritore eccetera, il problema, cioè i tumori, perché poi dovremmo parlare anche dell'impatto sulla salute pubblica e quindi il tasso dei tumori devastante che sta in queste zone, cioè abbiamo tutti amici insomma tracciati è molto più alta della media nazionale. Tra l'altro il registro tumori è stata una battaglia forte sia per la creazione che per la diffusione. Beh, insomma, quello che il sindaco del PD di Terni, quello che era stato eletto grazie ad Agarini, perché lo scambio che è stato fatto quando, diciamo, hanno iniziato il business della gestione dei rifiuti era di questi, diciamo, capitani d'industria bresciani che sono venuti a Terni per gestire il passaggio dal pubblico della fabbrica verso i tedeschi, verso la ThyssenKrupp. Loro sono stati, diciamo, l'intermediario. Ma la cosa interessante è che il sindaco Raffaelli, che era stato eletto grazie ai voti di questi, diciamo, incendiari e capitani industria, insomma, affermava pubblicamente che il problema dei tumori era dovuto al fatto che noi siamo un popolo che fa le grigliate, e quindi, diciamo, il problema grosso era la grigliata, come, no, sull'acqua il problema era le lavanderie. Cioè, anche nella narrazione dell'impatto veramente siamo arrivati a livelli indecenti per legittimare la dinamica predatoria sul territorio di chi prendeva i beni comuni e poi li privatizzava e poi li rivendeva come merci, dalla salute all'acqua, no, ai rifiuti sostanzialmente. Scusa l'interruzione, era interessante ricordare anche la narrazione che è stata fatta da quello che era lo Stato Partito a Terni, cioè il PC e le varie trasformazioni successive per una gestione che ha devastato il territorio. Quello che prima si diceva sull'acciaieria è vero, cioè non abbiamo mai attaccato pesantemente quell'impatto devastante di morte che l'acciaieria ha costituito, perché dall'80 1884, cioè da quando i governi della sinistra storica, no, rispetto alla destra precedente, attuarono delle politiche, diciamo, protezioniste, conveniva produrre ferro e acciaio qui in Italia, e la Breda cominciò, no, a fare le prime strutture di difesa per le navi, perché la Breda è la prima che ha iniziato qui nel 1884 la produzione d'acciaio, e da quel momento in poi Terni è diventata una città, non più un paesotto, e quindi avevamo forse una falsa coscienza, il mito della classe operaia, e non l'abbiamo mai, diciamo, affrontata direttamente questa questione.
E parlando di dinamiche predatorie del territorio, io volevo chiedervi un attimo quello che è il rapporto fra Roma e la provincia di Terni, perché abbiamo detto che Roma, la grande metropoli, ha bisogno di energia, quindi importa energia, ha bisogno di acqua, quindi depreda i territori circostanti di acqua, e ha bisogno di smaltire la mondezza, quindi appunto lo smaltimento dei rifiuti, e chi ascolta Radio Onda Rossa ne sa veramente tanto per quello che è il ciclo dei rifiuti romano. Quindi questi tre aspetti per quel che riguarda il rapporto tra Roma e Terni, come si articolano?
Allora, diciamo, quello che lega Roma a Terni è appunto la società che abbiamo finora nominato, che si chiama Acea. Acea, come i romani sanno meglio dei ternani, è una società che è controllata dal Comune di Roma, se non sbaglio, al 51%, una società immensa, una società quotata in borsa, che, come sapete, queste sono società che vengono guidate dalla creazione di profitto. Quindi è vero che Acea gestisce beni, diciamo, chiamiamoli comuni, come l'acqua, il suolo, l'aria, ma quello che guida la gestione di queste società è appunto sono i dividendi che poi vanno a distribuire ai loro azionisti. E come vi dicevo, Acea è presente nel territorio ternano, nella provincia di Terni, perché oltre a possedere appunto l'inceneritore che brucia palpebre, di cui abbiamo già parlato, attualmente detiene il 49% della municipalizzata di Terni, che prima dell'ingresso di Acea era totalmente di proprietà del Comune di Terni. L'ingresso di Acea c'è stato recentemente, mi sembra, se non sbaglio, 2 anni fa, non solo ha il 49%, ma ha stipulato dei patti parasociali con l'altro socio, che è il Comune di Terni, per cui detiene il controllo di questa società, nomina la maggioranza degli amministratori del Consiglio di Amministrazione, per cui di fatto le decisioni vengono prese dal socio privato. Il Comune di Terni si ritrova con una partecipazione che poco conta. A tal proposito, vi dicevo, ASM, la municipalità municipalizzata di Terni, gestisce la raccolta dei rifiuti di Terni e è notizia di ieri o l'altro ieri le tariffe, la TARIC, la famosa tariffa sui rifiuti, di anno in anno è progressivamente aumentata. Anche quest'anno troveremo in bolletta degli aumenti consistenti. E la raccolta differenziata, che appunto dovrebbe essere lo strumento che permette agli inceneritori di non bruciare, non viene migliorata sostanzialmente. Vengono date delle percentuali così, un po' alla rinfusa, passa da un anno all'altro dal 60 al 75, poi abbiamo scoperto che questo aumento della raccolta differenziata è stato solo un diverso modo di calcolarla, quindi vengono inseriti sostanzialmente all'interno della percentuale anche i rifiuti diciamo industriali che vengono generati dalla grande distribuzione, mentre prima erano calcolati solo quelli i rifiuti urbani che erano prodotti dai cittadini. E quindi dicevamo dell'inceneritore della municipalizzata, inoltre gestisce la discarica che è presente ad Orvieto, di proprietà di Acea. Orvieto è sempre provincia di Terni, anche se geograficamente è molto più vicino a Lazio che all'Umbria, e nelle quali discarica, anche lì intorno alla discarica si sono creati diversi movimenti per cercare appunto di ridurne l'utilizzo, addirittura di chiuderla, ma attualmente è ancora in funzione. E i rifiuti probabilmente vengono anche dalla provincia di Roma.
Beh, sulla mappa di Acea, diciamo, no? Acea, se non erro, è stata trasformata da quella che era, diciamo, storicamente la municipalizzata del comune in Acea che conosciamo, cioè nell'Acea di Mercato, nel 98-99 Rutelli. Dai primi anni 2000, quindi a metà degli anni 2000, Acea ha iniziato l'espansione per diventare la multiutility, perché nel frattempo era a Bologna, Iren a Reggio Emilia, a 2A a Milano, Brescia, quindi l'inceneritore famoso, quello che all'inizio, diciamo, è stato il nostro più grande nemico, perché tutti dicono: no, bisogna fare come a Brescia, che lì recuperano energia, ignorando che esattamente veniva fatta la stessa cosa qui. Ma insomma, vabbè.
Adesso quello di Copenaghen.
Adesso sì, questo quello di Copenaghen, dove si scia da paura, dice sopra.
Sì, perché a Brescia hanno chiuso troppe aziende agricole per la piossina nelle uova, quindi diciamo, dov'è che non ci sono aziende agricole? A Copenaghen, quindi lì nessuno trova la diossina nelle uova.
Quindi a metà anni 2000 Acea inizia la sua espansione per diventare una multi-utility, e quindi, per esempio, diciamo, il risultato ad oggi, se facciamo la foto ad oggi, è che tutto il servizio idrico dell'intera Umbria, ad eccezione di Foligno, Spoleto, che ancora resiste lì una municipalizzata che probabilmente a breve verrà anch'essa inglobata, chissà, magari non da Acea ma da Era, per la prossimità con le Marche, perché poi lì c'è tutto uno scacchiere particolare in cui questi si muovono, non è sempre così semplice capirli. Quindi tutto il servizio idrico della provincia di Terni e della provincia di Perugia, ad eccezione di Foligno, Spoleto, è Acea. Si chiama servizio idrico integrato, Umbra Acque, ma insomma non cambia niente. Quindi poi l'inceneritore, la discarica, come diceva adesso Claudio, e sostanzialmente, diciamo, un altro progetto è in corso, che è quello di creare a Terni il polo di riciclo dei fanghi reflui, perché gestendo appunto i servizi idrici c'è la gestione dei fanghi reflui della parte degli scarichi, quindi delle fogne, che per paradosso, anziché essere posto nella zona di maggior produzione, che è il nord dell'Umbria, dove c'è Perugia per capirci, viene fatta a Terni, ovviamente. Perché? Perché poi all'interno, diciamo, di una, chiamiamola così, una geopolitica delle multi-utility, c'è poi una sub-geopolitica territoriale, no? Per cui Terni è già una zona piena di industrie, monnezze e via scorrendo. Perugia questa roba non l'ha mai, Perugia non ha una discarica all'interno del comune. Cioè anche Perugia poi gioca un piccolo ruolo, no? Diciamo, da un po' da subcolonialista nei confronti delle altre zone del territorio, per cui, per paradosso, no, questo impianto di riciclo di trattamento dei fanghi viene pensato a Terni, che è il luogo di minor produzione rispetto alla zona nord. Vabbè, insomma, per dire che poi, quindi questa è la foto attuale. se prendiamo la Toscana, ad esempio il sud della Toscana è tutta la parte del servizio idrico è di Acea, nel Lazio ovviamente lo sappiamo, un pezzo di Abruzzo, un pezzo di Campania, quindi sappiamo bene che questa è l'area di espansione di Acea, no? Cioè qui è territorio di Acea. Il paradosso è che appunto Roma, in quanto tale, non c'è niente. Cioè Acea è diciamo posto fuori dal territorio comunale tutto ciò che è a servizio della metropoli. E dietro a questo non c'è solo il disegno di Acea. Per alcuni anni, anche a Terni, è ventilata l'idea, insomma, di creare un po' una sorta di quartiere di Roma, perché tutto sommato è un'ora e 10 di treno, perché tutto sommato qui si vive meglio che a Roma. Faride. Cioè sì, qualitativamente, nel senso, come dire, sì, non c'è il traffico di Roma, ma diciamo non direi che e quindi questo è un po', diciamo, secondo me il piano di ragionamento su cui noi dovremmo stare, cioè capire come in qualche modo la metropoli poi a un certo punto disegna su una mappa sua che non coincide né con i confini comunali né regionali, ma semplicemente con, per esempio, le infrastrutture che esistono, e lì piazza quello che gli serve. C'era un progetto a Chiusi, non a caso autostrada A1, un progetto a Chiusi di un enorme impianto di trattamento della Forzu che poi non è andato avanti grazie alla battaglia del comitato locale, si è fermato. Diciamo che quello che abbiamo visto noi è questo, diciamo, la sfiga un po' nostra è che gli inceneritori già c'erano, perché laddove gli impianti non ci stanno ogni tanto una vittoria c'è. Per esempio ad Arrone ci fu una battaglia grossa, ma lì veramente tutto il paese contro una centrale a biomassa che non è mai stata realizzata, poi c'è stata bloccata, cioè diciamo, quindi c'è stata anche qualche vittoria, no? Volevo rassicurare tutti sul fatto che non è che
poi una cosa tecnicamente grottesca di come Acea ha preso il controllo. Vabbè, hanno preso la rincorsa da parecchio, non è che l'hanno presa con un atto di indirizzo del comune, però c'era una situazione di bilancio tra l'azienda speciale multiservizi, che era la municipalizzata di proprietà del comune di Terni, che doveva dei milioni di euro, doveva prendere dei milioni di euro dal comune di Terni. Il comune di Terni era in dissesto, purtroppo finita l'esperienza del PD venne un commissario, c'erano grandi buchi di bilancio, il comune non poteva rientrare di questi debiti, c'erano anche migliaia di cittadini e cittadine che non avevano mai pagato le tasse per la raccolta della spazzatura, quindi c'era l'azienda speciale multiservizi che stava da un punto di vista finanziario con grandi problemi, con dei crediti allucinanti e dei problemi finanziari. Arriva il Salvatore da Roma. Per tanto tempo Roma era forse nelle stanze del partito una sorta di ricatto tra compagni di Ternani e Perugini per cercare di portare qualcosa diverso a Terni. Ah, guardiamo Roma, andiamo a Roma, anche con la storia dell'università. Quando arriva l'università degli studi di Perugia a Terni, che aprono dei piccoli dipartimenti e delle facoltà, ricordiamo Terni è una conca, vengono aperti i dipartimenti in un borgo nel centro della conca senza collegamenti né servizi e dietro l'acciaieria. Ora, dislocare queste belle facoltà, questi bei dipartimenti a 5, 6, 7 chilometri di distanza con un unico bus che ti porta in facoltà la mattina e ti viene a riprendere la sera ai 6, non è tanto comodo, e purtroppo ti arrivano queste cose qui. Forse Roma è stato più un miraggio per Terni, un miraggio che poi alla fine si è palesato in maniera abbastanza violenta. Però
sì, se uno poi mette in fila quello che raccontavate rispetto, no, alla questione energetica, al ciclo dei rifiuti, con come sta funzionando l'organizzazione dei polli della logistica, no, lungo le assi autostradali che entrano a Roma, ma anche per dire come sta funzionando adesso su Roma la revisione della legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica, che sta fondamentalmente vendendo gli immobili di pregio di Ater all'interno della città consolidata, ormai parliamo di territorio di pregio anche quando parliamo dei quartieri della periferia storica di Roma, cioè Tor de' Schiavi diventa, per chi lo conosce, insomma, è diventato una zona di pregio, e acquistano patrimonio a Cerveteri piuttosto che a Monterotondo, piuttosto che a Briglia, cioè sono cerchi concentrici intorno alla città in cui la città viene in qualche maniera svuotata delle funzioni che non vogliono essere viste o che non sono appetibili per una sua commercializzazione, e ricadono poi su territori sempre più vasti, ormai a distanza anche di 100-120 km dall'area metropolitana intesa come confini amministrativi del comune. Su questo sicuramente la riorganizzazione dei sedi universitari è stato un pezzetto là. Insomma, è interessante perché poi alcune di queste operazioni hanno anche un carattere molto ideologico, no? Diventano le vere e proprie truffe, cioè il tentativo a un certo punto di disseminare metà della Tuscia, della pianura Pontina, Terni stessa, di sedi di dipartimenti, poi ha consentito di alimentare qualche piccola clientela, ha consentito in qualche maniera di far arrivare qualche spiccio dovrà arrivare, ma l'idea che questo sarebbe costituito un tessuto universitario diffuso mi sembra molto lontano dall'essere poi un'effettività, e questo secondo me è un elemento significativo perché tiene insieme, come poi ai piani strategici, alle tendenze di lungo corso, ci fanno la contraltare anche sempre le piccole magagne, no? E tentativi più reclamizzati che effettivamente realizzati. Mi verrebbe da chiedervi adesso qual è la situazione, cioè a oggi, anche prima abbiamo fatto una battuta su il nuovo patron della Ternana, chiamiamolo così, in città qual è la situazione rispetto a queste questioni? Ci dicevate che di fatto è un territorio in parte marginalizzato dai grandi investimenti infrastrutturali, almeno in questa fase storica, almeno in questa contingenza, però continua a essere un territorio piuttosto vivace, almeno dal punto di vista politico, diciamo così.
Vabbè, questo sarà più corale che mai, nel senso che io posso, diciamo, posso sicuramente raccontare questa roba qui, che noi come comitato, dunque noi parliamo della terza fase, prendiamola così, quella che riparte dal 2010, diciamo, fino ad oggi, anche se, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo, diciamo, grandi iniziative non sono state prodotte, ma per una serie di ragioni che adesso, diciamo, nel corso degli anni noi ci siamo accorti come fosse veramente forte l'odio viscerale del ternano medio, ma non solo medio, contro quel sistema di potere che prima raccontava Franco, no? Cioè questo eterno governo che arriva dal dopoguerra, che sicuramente, come dire, io mi immagino, cioè la Terni della Brigata Gramsci, una figata, nel senso, una città distrutta, ma cazzo, insomma, una storia di ribellione, la prima, in realtà storicamente, questo poi Franco è storico, sta attenti, ma la vera prima zona liberata d'Italia fu quella di Lionessa, no? Cioè, quindi quindi una figata, bene, parte questa nuova storia, si ripensa alla città. Se voi vedete Terni, allora, diciamo che è bruttina da un punto di vista estetico, ma se la osservate con l'occhio di chi ci deve vivere, vi accorgerete che almeno la, diciamo, la città, quella consolidata, è una città pensata bene. Ci sono dei buoni spazi urbani, c'è stata tutta una scuola di architettura e ingegneria, sì, con Ridolfi, no?
Sono un feticista, ma i quartieri di case popolari a Terni sono bellissimi, Borgo Matteotti, ci si viene in gita.
Esatto, e ancora è studiata, via discorrendo.
Da questo punto di vista di Franklin e Ridolfi, che nel dopoguerra Terni è stata devastata dai bombardamenti, sia perché c'era la fabbrica, ma non...
Beh, c'era la fabbrica d'armi anche, no?
C'era la fabbrica d'armi, l'acciaieria e la stazione. Quando da Cassino il fronte si doveva spostare a nord, insomma, tra la Toscana e l'Emilia, serviva, diciamo, no, le strade libere, quindi Terni, in particolare dagli Stati Uniti, insomma, dagli americani, viene bombardata, ma non viene bombardata la fabbrica, viene bombardata la città. Quando dopo la guerra viene ricostruita con piano regolatore, che non andava di moda al tempo, e Franklin e Ridolfi definiscono una città, diciamo, progettata per il futuro e per una certa qualità della vita. Terni è tipica, per chi venisse a Terni, insomma, al centro storico vedete la parte vecchia e poi ci sono delle buche dovute alle bombe sostanzialmente, ma è ripensata in questi termini. C'era, diciamo, un progetto di ricostruzione della città fabbrica, della città operaia, che però si contaminava appunto con l'architettura, con un progetto, diciamo, di vivibilità, anche se nello stesso tempo, dicevamo, no, l'acciaieria produceva morte. C'è anche un piccolo inciso da aggiungere: il polo chimico di Terni, a Terni nascono i polimeri, insomma, quindi la produzione della... Io ho avuto un periodo di tempo
neoprene,
ma c'era, insomma, questa... A Terni c'è stata una strage silenziata, perché tutti i lavoratori dei polimeri, i polimeri tra l'altro cadevano come fiocchi di neve nella fabbrica, a me raccontavano i vecchi operai, i sopravvissuti sostanzialmente, che quando c'avevano un mal di denti si mettevano questa sostanza sui denti perché era anche anestetica, cioè stavano avvelenando pesantemente. È stata coperta la strage dei lavoratori del chimico attraverso, diciamo, una gestione economica concordata col sindacato, e quindi bisognerebbe forse un giorno raccontare in maniera più chiara la storia della Terni chimica, dei polimeri, si chiamava proprio la Polimer il quartiere, no? E dei morti che ci sono stati, che però non hanno avuto tutta quell'incidenza magari rispetto ad altre morti, penso all'amianto eccetera eccetera, perché è stata tacitata con una sorta di accordo, insomma, di gestione economica. Parlavo con una vecchia segretaria, mi parlava proprio dei sopravvissuti, no? dell'industria chimica degli anni 70. Quindi questo è un po' il quadro di questa città, ma sì. Ti do la parola.
Insomma, sì, appunto, poi tra l'altro va detta una cosa
della ricostruzione.
Sì, no, esatto, che poi il polo chimico come vi dicevo, paradossalmente anche meno mappato. Come vi dicevo, del polo chimico non si sa esattamente dove siano collocati, perché tutti i siti che sono stati individuati sono rientrati all'interno dei siti di interesse, cioè dopo aver fatto i siti di interesse nazionale, i SIN, grazie al quale paradossalmente noi abbiamo avuto lo studio Sentieri, che ha illuminato finalmente, perché cioè qui la storia è lunga, ma insomma torniamo a quella di prima, se no qui si accavallano vari livelli. E quindi a un certo punto questa città viene governata, c'ha un momento storico bellissimo, è una città molto attiva culturalmente, anche malgrado ci fosse questa, anche solo, diciamo, no, questa dimensione operaia molto orgogliosa, ma che insomma a volte è stata anche un po' un cappio al collo, insomma, diciamo, tutto quello che era un po' cultura è stato visto, sì, andava fatto, perché insomma ci mancherebbe, però insomma, oh, noi famo l'acciaio e mica famo i cioccolatini, sta retorica qui abbastanza, insomma, anche che poi alla fine si è ridotta a essere veramente il nulla cosmico. Ma insomma, qui il partito ha governato insieme al sindacato tutto. Io ricordo mio personale, quando arrivo nel 2010 non c'era cosa, torto il Cimarelli, non c'era cosa all'interno della città, parlando di centri anziani, centri sociali, qualunque cosa era gestita dal partito sindacato, qualunque cosa. Noi come comitato chiedevamo, per dire, di fare assemblee dentro i centri sociali anziani, uno solo, che non si è mai capito per quale motivo questo ci abbia dato per un anno intero la sede, che è il centro sociale del Rivo, gli altri ci hanno boicottato. I preti ci facevano fare l'assemblea e il partito no. Una volta abbiamo provato a fare abbiamo fatto un'assemblea dentro un centro sociale anziani, c'era la batteria dei vecchi del PC dietro che ha rotto i coglioni dall'inizio alla fine, ma proprio a provocare. Ecco, questo era per dire, tutto questo aveva prodotto proprio un astio da parte della città, che non veramente noi lo percepivamo quando facevamo l'assemblea, e tant'è che insomma certe volte abbiamo anche dovuto gestire un po' questa situazione, perché va bene che tu sei arrabbiato con quelli, anche perché poi erano quelli contro cui andavamo noi, non è che, diciamo, erano altri, però insomma per noi era stata veramente proprio visibile, no? questo odio nei confronti di questo sistema, perché tutto sommato da una parte non riusciva più a garantire quello che ha garantito fino a quel momento, cioè quindi posti di lavoro, sistemazioni, favoretti e via discorrendo. Dall'altra il mondo è cambiato, quindi per quanto tu sei una città con un'identità, anche Livorno è cambiata, cioè nel senso, per dire, prendendo dei riferimenti, se volete, no, diciamo, italiani, nel frattempo il mondo è cambiato, e quindi a un certo punto sostanzialmente dopo che l'ultima giunta totalmente fallimentare del PD salta con un'inchiesta giudiziaria che peraltro poi alla fine ha portato alla luce ben poco. C'era da dire, perché qui sono nate, ecco, per esempio qui, se volete, c'è un po' di storia, diciamo, di come è cambiata l'economia anche a livello nazionale, no? Cioè, questa è una città industriale, della grande industria, dove poi a un certo punto, attraverso le riforme fatte dai governi di centrosinistra sul pubblico, iniziano a nascere i soggetti cooperativi. Vi faccio un esempio: un grande dirigente della ASL, quando ancora erano le USL, è poi diventato il presidente di una delle più, ad oggi, più grandi cooperative italiane, che si occupa per esempio di pulizia delle coperte, delle lenzuola degli ospedali. Qui a Terni ci stanno tre grosse cooperative che oggi sono dei gruppi nazionali, che sono attive nel settore del, diciamo, del pasti, da una parte, pulizie, facility management cosiddetto, e appunto questo del settore ospedaliero. Sono tre gruppi italiani, sono diventati gruppi nazionali, cioè parliamo di robe grosse. Questo com'è stato, com'è accaduto? È accaduto perché quel mondo delle cooperative era un mondo del PD. Nel momento in cui il pubblico viene privatizzato, loro l'avevano gestito questo passaggio e cioè avevano gli strumenti operativi per prendersi quei soldi lì. Qui non c'è stato appalto per 20 anni. Uno su un qualunque settore che voi possiate immaginare che non sia stato preso, sempre dagli stessi. Adesso vediamo di fare i nomi, tanto non ci interessa, insomma, per dire. Quindi tutto questo ha portato a un collasso sostanzialmente del potere di governo del PD e del sindacato in questa città. Sicuramente un passaggio chiave è stato l'arrivo della Morselli, che venuta come tagliatrice di teste all'acciaieria e ha rotto degli equilibri molto importanti, perché chiaramente l'acciaieria era un datore di lavoro non solo diretto ma fondamentalmente indiretto, cioè tantissime aziende sono nate come ditte terze dell'acciaieria, comprese quelle che vi dicevo prima, pasti, pulizie e viscoli, sempre là dentro stavano. A un certo punto si rompe questo vincolo col territorio, perché a un certo punto la multinazionale ha deciso di fare la multinazionale per davvero, tant'è che porta la Morselli, non porta il tedesco qualunque, porta una cattiva, veramente cattiva, e si rompono questi equilibri. Quello probabilmente è stato proprio la fine del sistema, tant'è che poi pochi anni dopo vincerà la Lega con una maggioranza incredibile, con uno fascistello dell'MSI che, ecco, magari Franco se lo ricorda da ragazzino, un signor nessuno, un avvocato, un fascistello sta ancora intrippato con il signore degli anelli, cioè parliamo di sta roba qui, che diventa sindaco a Terni con la Lega, con la maggioranza Fratelli d'Italia e via discorrendo, insomma. Poi perde lui alle elezioni ultime e scappa fuori sto jolly inaspettato, che appunto nel frattempo
è stato votato dal PD e dalla CGIL. L'indicazione di voto indirette durante l'elezione da parte del PD e della CGIL erano votare Bandecchi, chiaramente.
Tant'è che oggi un assessore
intervento di Bandecchi fu proprio ringraziare il sindacato del PD, insomma, appena dopo l'elezione.
Il sindacato oggi c'ha un assessore, un dirigente abbastanza storico della CGIL, è diventato assessore con Bandecchi.
Sì, devo dire che questa è una cosa probabilmente poco comprensibile a chi sta a Roma, no? La storia di che cosa è stato poi il governo del PC e poi di DS e delle sue articolazioni in territori in cui c'è avuto un'egemonia.
Considera che l'inceneritore, insomma, la gestione inceneritori, quando noi cominciammo come Icaro, no? La prima fase quindi contro Agarini, tu considera che ci trovammo contro anche gli ultra, qui c'è stata sempre una tifoseria ultra come centro sociale, noi abbiamo fatto anche raduni antirazzisti, resistenza ultra, quindi un lavoro politico, diciamo, alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000. Ma quando cominciamo a fare l'attacco ad Agarini, che era questo, no, diciamo, bresciano che era venuto giù, si era preso la Ternana eccetera, ci trovammo gli ultra contro, no, perché la gestione è dello stadio e quindi, no, anche delle cooperative dello stadio eccetera, e poi ci trovammo Rifondazione che gestiva gli inceneritori, cioè c'era l'assessore regionale di Rifondazione, quindi noi, mi ricordo, lo scontro anche con Rifondazione, perché poi questa era la gestione, la pratica, la nuova pagina della gestione del territorio, insomma, attraverso anche gli inceneritori che venivano decantati. Poi per fortuna c'è stato il ribaltamento da parte di Rifondazione, ma insomma all'origine di tutta questa storia Monetti, l'assessore della rifondazione, gestiva la questione inceneritori e non tornavano indietro su questo, perché era un sistema di potere che integrava varie situazioni.
Va bene, facciamo una piccolissima pausa musicale con consiglio della compagna che ci assiste qua in regia, e a tra poco.
Che palle, quest'anno tocca il votare, ma che cazzo votiamo? Tocca farsi venire un'idea. Me ce vedi come primo cittadino, io sì, mi sveglio dentro al consiglio con in bocca allo split. Dico scusate, a casa mia ho sempre fatto così, ma ora questa è casa mia e quindi porta lo split.
Nessun compromesso né compromissione, questa è la promessa, questa è la missione. Amico, non state per la faccia da canzone. La casa l'avrà anche tu,
bello sindaco.
Mi si porta con l'auto blu,
bello sindaco.
C'è nell'altro con Malibu,
bello sindaco. E quante cose puoi vedere con
il piano da PTV,
dedo sindaco.
Sanzioni per l'autotune,
dedo sindaco.
Anche a scuola si dice no,
dedo sindaco. Dedo sindaco, sotto il cielo indago dell'inceneritore, che non ce ne sbatte in cazzo finché non c'è il tumore. Dico non vedo difficile trovare la soluzione, ti chiudo tutto le baracche e baraccone, ma vo' spilla il telefono è della regione, non puoi far come te pare senza autorizzazione. Guarda Terni, Luca, Poner, vedi te tutti i colori, non ti preoccupa Bardascio che ci sta pisciando fuori. Non temo ripercussione, non nessun polverone, no non possono andare contro l'intera popolazione. Guarda già non vedo l'ora di occupare sta posizione, credo mi toglierei più di una soddisfazione.
Compromesso né compromissione, questa è la promessa, questa è la missione. Amico, non state per la faccia da canzone. La casa l'avrà anche tu,
dedo sindaco.
Mi si porta con l'auto blu,
dedo sindaco.
C'è nell'altro con Malibu,
dedo sindaco. E quante cose puoi vedere con
il piano da PTV,
dedo sindaco.
Sanzioni per l'auto,
dedo sindaco.
Anche a scuola si dice no,
dedo sindaco. Dedo sindaco è già caso nazionale, da quando ho tassato il patrimonio clericale. Vergoglio l'ha presa male, ma ho dovuto appoggiare, per orgoglio ha detto a tutti che sto bravo e popolare. Popolare alternativo, ma non mi hanno mai indagato. Il terzo giorno forse ho un poco esagerato, quando il fatto di stabilità l'ho preso e l'ho rollato. Sono arrivati di garanto, hanno tutto circondato, ma ho sperato la principale.
We'll be right back.
Allora, rientriamo in voce, questa è sempre Radio Onda Rossa. Ricordiamo che stiamo trasmettendo da Terni, da questo esperimento che da un po' di mesi stiamo portando avanti, di costruire un pezzo di redazione qui a Terni, perché ricordiamo che Radio Onda Rossa trasmette sugli 87.9 in FM a Roma e provincia, ma trasmette anche in DAB da Terni da pochi mesi, e quindi su una radio DAB, quindi digitale, sono soprattutto quelle delle macchine moderne, cercando Onda Rossa sarà appunto ci si potrà connettere anche nella zona di Terni, ci si connette già nella zona di Terni. Ricordiamo anche che il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che di solito utilizziamo per le dirette, per parlare in diretta, un numero di telefono che di solito in questi redazionali del sabato e della domenica squilla molto spesso, non è utilizzabile oggi, quindi per chiunque ci abbia chiamato e che non abbia ottenuto risposta, il problema è che appunto stiamo ancora costruendo questa redazione, e quindi per adesso non possiamo rispondere alle telefonate, ma in futuro dovremmo riuscire a risolvere anche questo problema. Comunque siamo a Terni, stiamo con al Germinal Cimarelli, il centro sociale di Terni, e stiamo chiacchierando un po' di che cos'è storicamente, di quali sono le questioni ambientali di Terni. Siamo arrivati al collasso del sistema PC, PD, eccetera, 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 e siamo arrivati storicamente all'elezione di quest'ultimo sindaco. Quindi chi è costui?
Sì, diciamo, prima di parlare di chi è costui e poi magari persone che diciamo così bazzicano più di me la politica attualmente ti sapranno dire, mi volevo riagganciare al discorso che faceva Franco prima, no? E alla storia del movimento appunto No Inceneritori, che nasce sempre all'interno del centro sociale. Tutte e tre le fasi del comitato comunque hanno le radici all'interno di questo posto, che fisicamente prima non era qua, ma era in via De Filis, al centro storico di Terni, si chiamava Icaro, poi cambia nome e si chiama Brigata Germinal Cimarelli, e cambia anche posto fisico e viene a stare qua nello stabile dove stiamo trasmettendo oggi. E quindi diciamo dai primi anni 90 fino ad oggi, al 2024, sono circa 30-40 anni di lotta che questa città ha messo in campo, con periodi più o meno felici. Ricordiamo, diciamo così, l'apice per quanto riguarda la terza stagione dell'inceneritore è stata portare, diciamo, in piazza oltre 30.000 persone, 7.000 persone, oltre 10.000, diciamo così, persone, e diciamo è stata una manifestazione molto partecipata per questa città non scontata. Le altre manifestazioni ci sono state in questa città, sono state tutte legate alle vertenze dell'acciaieria nel 94 e prima ancora, mi sembra, nel 2004, grosse manifestazioni intorno ad altri temi, soprattutto al tema ambientale, non ci sono stati a Terni, e quella per noi è stata, diciamo così, una vittoria. Se però andiamo ad analizzare quello che ha ottenuto questi 40 anni di lotta, diciamo così, specifica, diciamo, contro gli inceneritori, ma che poi si è allargata, come abbiamo visto, anche ad altre matrici ambientali, diciamo direttamente, se andiamo a vedere la situazione attuale, ha ottenuto ben poco. Quando appunto è nata la lotta era presente un inceneritore, che era appunto quella della municipalizzata, che poi è chiusa. Attualmente ce ne sono due, uno in funzione, uno in fase di avvio, ma quello c'è. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto il fatto che in questa città innanzitutto si è capito che c'erano gli inceneritori. Prima c'erano i termovalorizzatori, erano pochi quelli che capivano che diciamo, effettivamente non c'è nessuna differenza tra un termovalorizzatore e un inceneritore. quello è i rifiuti o i scarti, brucia e emette sostanze. Si è capito che per quanti filtri vengano messi nei camini, da lì vengono fuori sostanze che fanno ammalare la popolazione, soprattutto la popolazione più giovane, i bambini. E l'incidenza, diciamo così, delle malattie oncologiche è aumentata, e attualmente, come ricordava Franco, con l'esperienza del registro dei tumori abbiamo visto che è molto più alta rispetto al resto dell'Umbria, ma rispetto anche ad altre città con problematiche ambientali probabilmente simili, ma non inserite all'interno di una conca. Appunto, come ricordava Fabio prima, Terni è una città che si trova circondata da montagne, diciamo, non altissime, però si trova in una situazione appunto dove il vento non circola, e quindi tutte le sostanze che vengono immesse rimangono all'interno del territorio e si depositano. E sappiamo che il problema principale di questa città, per quanto dannoso sia, non è l'inceneritore, ma è la fabbrica che emette sostanze in quantità molto superiore rispetto all'inceneritore. E tutto questo l'abbiamo scoperto, diciamo così, e l'abbiamo reso pubblico in questi 40 anni di lotta. Diciamo la politica che si è succeduta, no, in tutto questo arco di tempo, sicuramente non ci ha aiutato, anzi, laddove ha potuto, ci ha molto ostacolato. E niente, ecco, questa, diciamo, è un po' il fatto che a Terni quasi tutti i partiti adesso che sono comunque o al governo o all'opposizione, l'argomento inceneritore viene preso in considerazione, e a parole, diciamo così, attualmente sono tutti contrari, hanno capito che è uno strumento che non serve, se non in maniera marginale, diciamo così. Ben pensanti pensano che sia, diciamo così, l'anello finale del ciclo dei rifiuti, ma noi abbiamo spiegato più volte che questo, se viene fatta una raccolta differenziata, adeguata, insomma fatta in maniera seria, non serve neanche per smaltire i residui indifferenziabili dei rifiuti urbani. Ci sono esempi in Italia che ce lo dimostrano. Queste, diciamo, sono un po' le cose di cui...
No, lì secondo me la cosa interessante era questa, no? Cioè, noi attorno al tema inceneritori, cioè tutti questi anni di battaglia hanno prodotto, allora, diciamo, se ammettiamo che il nostro era un sapere, ha prodotto un controsapere, che era quello della politica, delle istituzioni, ARPA e via discorrendo. E come dicevamo prima durante la pausa musicale, no? Tipicamente questo accade ovunque. In genere quelli che vengono messi sotto accusa sono i comportamenti individuali: fumi, mangi male, bevi troppo, c'hai tre macchine, non te devi chiudere l'acqua quando lavi i denti e via scorrendo. Me l'ero dimenticata, ma è una di quelle che storicamente forse tra le prime, anche qui a Terni chiaramente, a un certo punto noi ci trovavamo una comunicazione pubblica che era allucinante. Cioè, l'obiettivo era smaccatamente, maldestramente puntata, finalizzata a negare, ma in modo nemmeno tentando delle piccole aperture, sai, no? Dicevo, tocca dire che l'acciaieria non fa un cazzo, magari dimo che fa qualcosa, ma non è proprio quello che produce, cioè una roba vergognosa. Tanto che quando viene fatto lo studio Sentieri, che avviene a seguito di una legge, adesso non ricordo esattamente quale, che prevedeva che in tutti i siti di interesse nazionale, quindi era stata fatta prima tutta la mappatura e definizione dei siti di interesse nazionale sparsi per il paese, in ogni sito di interesse nazionale venisse svolta un'indagine epidemiologica che avesse proprio l'obiettivo di capire qual era l'impatto dell'inquinamento di quelle aree sulla salute della città. Ecco, voi pensate che la prima presentazione ufficiale, dunque lo studio Sentieri viene, se non erro il primo, viene pubblicato nel 2011 o 12, da lì esce fuori il ritratto della situazione, un ritratto drammatico. Chiaramente, se dobbiamo fare delle proporzioni, diciamo, se dovessimo fare affronto fra Terni e Taranto, non c'è, diciamo, evidentemente lì è molto più complessa la situazione, ma qui era estremamente grave. Cioè, si osservavano rispetto a una media nazionale un'insorgenza di patologie tipicamente tumorali superiori rispetto a una media, ovviamente rispetto alla media regionale, ma su quello era abbastanza scontato che fosse così. E si inizia a osservare anche l'insorgenza sulle fasce giovani, su alcune patologie sulle donne rispetto alla media. Insomma, c'era un ritratto veramente molto complicato, e vi devo dire la verità che questo era un sentire comune. Io mi ricordo, in tutte le assemblee veniva un sacco di gente, cioè, ah, ma qui, ma io sto in una via, su una via c'ho 4 tumori alla gola, la prostata, cioè tutti la sentivano questa roba qui, la sentono tuttora questa roba qui, solo che non si era mai riusciti, no, ad avere una produzione scientifica in grado, diciamo, di sostenere, no, queste argomentazioni. Finalmente, diciamo finalmente, cioè in realtà è molto triste questa storia, ma insomma, diciamo, finalmente lo studio Sentieri ci dà questo strumento. Lo presentiamo noi per la prima volta, non potendolo presentare con l'Istituto Superiore di Sanità, che figura, insomma, l'Istituto Superiore di Sanità viene a presentare, cioè nessuna agenzia del territorio, ARPA, ASL, Comune, nessuno, nemmeno timidamente, nemmeno per finta, nemmeno per forza, dice, oh, venite un po' qua, questi, diteci 10 minuti sta roba, noi non ve l'abbiamo fatta di e finisce lì. No, zero. La prima ufficiale la facciamo noi, con un ricercatore che ha fatto parte, che è della ASL di Mantova, mi pare, che ha fatto parte dell'equipe che ha condotto lo studio Sentieri 1-2, perché poi è arrivato a 4-5-6, se non ricordo, perché viene aggiornato costantemente. Facciamo questa prima presentazione. Devo dire che dal giorno dopo siamo riusciti a colpire al cuore proprio, cioè gli abbiamo fatto veramente male, a uno dei peggiori strumenti che quella cazzo di politica PD sindacato aveva prodotto in questa città, perché non erano scemi, la scuola che avevano fatto era una scuola seria. La scuola seria che gli aveva detto, fatelo qualche studio, mettete lì un medico, un epidemiologo, servi, tutti i compagni, fategli dire che va tutto bene. Perché per paradosso la provincia di Terni, a partire credo dai primi anni 2000, aveva prodotto uno studio epidemiologico sulla situazione della città, adesso non ricordo come veniva chiamato, Osservatorio Salute Ambiente, con Briziarelli, un epidemiologo, grande comunista, un epidemiologo dell'università.
Che era quello che diceva appunto che i ternani si ammalavano perché mangiavano la carne rossa.
Esatto, lui disse proprio questa roba qui. Quindi avevamo purtroppo quel controsapere prodotto da loro, che era forte, che noi, da una parte c'era un osservatorio con tanto di epidemiologi, università, ASL, e noi che dicevamo che non era così. Quindi,
la questione è che se tu vai a cercare qualcosa, appunto la correlazione tra insaccati e sviluppo di tumori, questa cosa la trovi.
Esatto.
Cioè, come a Taranto ad esempio, stanno facendo tantissimi rilevamenti per quel che riguarda il radon, che è un gas radioattivo, perché così tutti i tumori ai polmoni trovano appunto una correlazione tra il radon e i tumori ai polmoni e non vanno a vedere, cioè, l'ILVA. Però questo è un esempio, però se vai a vedere la mappa della Puglia e i campionamenti per quel che riguarda appunto il radon, la Puglia è praticamente completamente deserta, Taranto è bombardata da queste cose, e uno dice com'è? Per cui è probabilmente vero che c'è una correlazione tra alto consumo di insaccati, salami o quello che è, e sviluppo di tumori al fegato, al colon, però appunto semplicemente basta non andare a cercare la correlazione tra l'inquinamento, e se una cosa non te la vai a cercare non la trovi, è questa la questione. Lo studio Sentieri evidentemente l'ha fatto.
Esatto, e quindi questo rappresenta proprio veramente, cioè dal giorno dopo nessuno più, dal sindaco a scendere, sindacato, si azzardò mai più a citare l'osservatorio provinciale, anche perché lo possiamo dire, diciamo, questa domanda fu preparata in anticipo, perché a un certo punto portammo a pranzo prima del convegno questo ricercatore e mi ha detto, senti un po', ma tu quando hai fatto sta cazzo di ricerca? Ma il materiale dell'osservatorio provinciale, ma l'hai letto mai? Questo ci guarda e fa, e che è? Che cazzo ne so, qua è il verbo. Ma no, guarda, quella per noi è letteratura grigia, scoprimmo questo fantomatico di letteratura grigia, e quindi, cioè, ma se dovevi fare lui dice, se devi produrre uno studio che poi viene pubblicato su riviste scientifiche, quindi con tutta la parte dei review e via discorrendo, quella roba lì tu non la puoi usare. Al massimo puoi dire di averla visionata perché magari contiene dei dati, ma comunque noi quei dati li dovremmo prendere, riverificare anche noi, cioè non possiamo utilizzarla, niente, cioè, praticamente questo noi ci aveva aperto il mondo. Dal giorno dopo, fortunatamente, un po' perché la mobilitazione in quel periodo era veramente alta, è un po' questa roba qui, lì veramente sulla comunicazione pubblica loro ci hanno avuto proprio il knockout, cioè gli hanno dato un destro e non si sono più rialzati. Lì è veramente stato un momento altissimo, perché effettivamente a quel punto nessuno poteva negarlo. E aggiungo che durante il periodo della lotta che insomma portavamo avanti, quindi diciamo, fate conto, diciamo anni 2012, 2013, 2014, il sindacato organizzava delle sue controcose, in cui appunto con questo famoso Briziarelli raccontava per l'ennesima volta che il problema era, ah ecco, poi a un certo punto nasce il grande nemico, i caminetti, non so se qualunque provincia, diciamo, ma pure a Roma so che sta roba è stata tirata fuori. A un certo punto il problema erano i caminetti, tant'è che sono state fatte delle ordinanze che dovrebbero regolare l'accensione, gli orari, i periodi in cui è possibile usare il camino per, diciamo, non quello per il riscaldamento, ma quello, diciamo, a uso alimentare o semplicemente accendo il fuoco a casa, mi piace guardare la fiamma, insomma parlo. E questo l'ha condotto ARPA, diciamo, questo ARPA è stato. Allora, poi che cosa è successo? A un certo punto, e chiudo questa parte qui, prendiamo di petto l'ASL, perché ci accorgiamo, andando a prendere tutte le AIA prodotte a Terni, acciaieria, inceneritori, Vesco, centrale Edison, che praticamente ASL in tutti questi procedimenti, noi abbiamo preso solo dal 2000 in avanti, quindi non abbiamo preso quelli prima, dal 2000 avanti ASL non aveva mai, e mai significa mai, mai prodotto un parere all'interno delle conferenze dei servizi. Cioè l'ASL viene invitata perché è uno dei soggetti interessati, deve esprimere un proprio parere, in alcuni casi non si è neanche presentato.
Conferenze cioè, servizi per gli inceneritori.
Per inceneritori, per l'acciaieria, il rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali, cioè parliamo dei procedimenti teoricamente complessi e anche teoricamente con dentro un sacco di cose. Non si erano mai presentati, niente, a quel punto sangue agli occhi. Bene, ASL, per un anno e mezzo circa più o meno abbiamo proprio martellato la ASA, abbiamo occupato la sede, striscioni, comunicati, convegni, bla bla, insomma a un certo punto si apre proprio una frattura dentro l'ASL, per cui perché hanno deciso sta roba non l'abbiamo capito. Sta di fatto che a un certo punto ACEA presenta istanza di AIA, e questo dal 2014 con lo sblocca Italia, istanza di AIA per bruciare rifiuti urbani, quindi diciamo il residuo secco a valle del trattamento meccanico dei rifiuti, nel suo inceneritore. La ASL produce un parere di una sostanza importante, noi l'abbiamo preso, l'abbiamo mandato a vari epidemiologi che negli anni avevamo conosciuto per chiedere ma sta roba, e tutti ci rimandavano, dicevano guardate ragazzi, fatta veramente bene, cioè da un punto di vista tecnico e scientifico fatta veramente bene. Questo parere ASL è quello che ad oggi, ancora oggi, blocca ACEA nel bruciare rifiuti urbani. Perché?
Quindi una vittoria.
No, questa è una vittoria, infatti sì, volevo concludere con una vittoria. No, tra l'altro da trasmettere a tutti i compagni e compagne che magari su questa roba non ci si sono mai impegnati, perché al nostro modo di vedere questo potrebbe essere un grimaldello. Perché? Allora, ACEA quindi non viene autorizzata perché il parere è vincolante. Il sindaco, in base al famoso regio decreto che credo tutti i comitati abbiano utilizzato, quello che dà potere al sindaco di interdire produzioni inquinanti, via scorrendo, a quel punto non ha più la facoltà, ma è obbligato ad esprimere un parere di contrarietà, perché se l'ASL ti dice guarda, questo fa male, punto, questo fa male. Quindi anche il comune dà parere negativo appoggiandosi a questo dell'ASL. ACEA fa ricorso al TAR, perde, va al Consiglio di Stato. Stanno fermi lì dal 2018, credo. Perché chiaramente dov'è il problema per il Consiglio di Stato? Che, cioè, o qualcuno tira fuori uno studio che dice che quello che hanno detto quelli non è così, oppure probabilmente quello che noi desumiamo è che non lo possono dire.
Non hanno appigli.
Crea in precedente e dal giorno dopo tutti i comitati, diciamo, che fanno sta cosa, vanno, imboccano dentro le rispettive ASL, non escono fin quando quelli non fanno, perché poi sostanzialmente, se andate a vedere questo parere, è sostanzialmente fondato, questa è la cosa interessante, i due epidemiologi dell'ASL, che noi quando li abbiamo conosciuti, perché li andavamo a incalzare in modo abbastanza virulento, sembrano veramente due ignavi. E, infatti da te che ci siamo sempre chiesti ma avranno scritto loro hanno prodotto uno studio sui dati autodichiarati da ACEA, cioè ACEA dice qua, se io brucerò questa roba qui avrò queste emissioni, quindi tutto sommato loro non hanno fatto nient'altro che prendere le cazzatelle scritte da ACEA dentro l'AIA, cioè l'istanza di revisione, prenderle e dire ok, con queste quantità che cosa può succedere, e si sono appoggiati sul VIAS, che è credo un insieme di, come se fosse un panel di ricercatori internazionali che aggiorna costantemente tutto quello che è il tema delle valutazioni dell'impatto ambientale e sanitario dalle emissioni, quindi è una roba in costante, diciamo, come dire, sviluppo. E quindi questi hanno detto guardate, noi prendiamo quello che ci dite voi, lo mettiamo su quello che la comunità scientifica internazionale dice e famo proprio le sommette,
cioè lo applichiamo sul territorio di Terni
e vediamo cosa succede. Succede che ancora oggi stanno fermi lì, questo ecco per dire, però è stato un cammino lunghissimo e il nemico si era dato lo strumento per silenziare per molti anni, per noi era proprio complicato controbattere, perché cioè noi che non abbiamo sempre un po' rifugito, dico la verità, il terrorismo psicologico, cioè abbiamo sempre preferito far parlare quella parte di scienza che ancora c'è, credo, che è in grado di produrre un sapere, diciamo, alternativo o comunque non strettamente, come dire, no, incluso dentro una visione, diciamo, di governance, ecco. E quindi ecco, forse questo è stato anche uno dei grandi risultati, tenendo conto che appunto noi i mostri ce l'avevamo già montati qui, cioè non dovevano arrivare, ce l'avevamo già e dovevamo combatterci contro, e poi ACEA è un gigante, quindi tutto sommato più di tanto male non glielo fai, un po' sì, ma non proprio quello che magari uno desidererebbe, ecco.
Sì, ovviamente il Consiglio di Stato, no? Sempre ritornando a questo, no, non decide proprio per non creare un precedente dove altri comitati potrebbero poi appigliarsi per far le loro lotte. Ecco.
Io vorrei aggiungere che per gli ascoltatori romani, che magari questa affermazione ACEA è un gigante, più di tanto male non glielo fai se lo combatti isolatamente a Terni. Se ACEA la combattessimo a Roma con le dovute proporzioni, beh, all'ACEA gigante male glielo inizi a fare. Ad esempio, se si combattesse per bene contro il progetto di inceneritore, che è una cosa colossale, per cui ACEA pensa di poter incamerare nei prossimi 30 anni intorno ai 9 miliardi di euro o anche di più, beh, magari qualche danno a tutta questa politica la si potrebbe iniziare a fare. Per cui è anche un invito a ascoltatrici e ascoltatori romani che finora sono ignavi quanto i ricercatori della ASL di Terni, magari di muoversi un pochino e iniziare a lavorare su questo aspetto, perché poi possiamo parlare del colonialismo della città di Roma, degli interessi del capitalismo romano sui territori circostanti, ma se i compagni di Roma non si danno una mossa, tutto questo appunto aspetto colonialista non si risolve.
Sì, volevo concludere con una battuta: ricordatevi, a Roma la prima cosa che vi diranno è ma voi rifiuti che ce li facciamo? Ce li mangiamo? È un po' quello che ci siamo sentiti ripetere.
Sì, perché a Romano Medio quello che interessa è che non si accumuli la poltiglia di merda che gli si accumula sotto casa puntualmente ogni giorno. Certo, Va anche detto che la gestione dei rifiuti non è solamente Acea, ma è anche AMA a Roma, e l'AMA ha dei buchi di bilancio giganteschi. Nonostante questi buchi di bilancio, però, è riuscita a comprare il terreno su cui si dovrebbe costruire l'inceneritore a 7 milioni e mezzo di euro, un terreno che precedentemente era stato comprato a meno di 500 mila euro, per cui a pagare 15 volte in più il prezzo di un terreno, nonostante i buchi di bilancio, nonostante lasci accumulare la mondezza in giro per le strade romane. Quindi il problema non è se ci siano o no gli impianti, se ci siano o no gli inceneritori, ma che la gestione fa veramente schifo. Quindi quando i romani e le romane si renderanno conto di questa cosa, magari si potrà iniziare a fare un po' di politica seria.
Io volevo dire qualcosa, una precisazione storica magari per chi ci ascolta. Siccome qui c'era questo sistema Stato, partito, sindacato, cooperative, ARCI, no? Tutto un apparato, diciamo, di potere forte, ricordo che invece rispetto al conflitto e rispetto a quest'altra Terni che siamo riusciti a costruire negli ultimi 40 anni, ma le radici sono ancora più profonde, in fondo qui dal 68 parte una radicalità, no, profonda. L'altra volta abbiamo parlato con Oreste Scalzone ed altri, tanti altri compagni. Comunque dentro Icaro e dentro il Cimarelli c'è stata la sede fino a 4 anni fa dei COBAS, che sono stati parti integranti. Quindi sì, il sindacato di Stato era, diciamo, gestiva e ha gestito questo sistema che è durato a lungo, e l'auto-organizzazione invece stava da un'altra parte. E poi rispetto alle tossicità presenti, ecco, vedete quella finestra, noi siamo qui al centro sociale, questa tra l'altro è la casa del Demanio, che apparteneva agli ufficiali della fabbrica d'armi, che quando poi se la smollarono e la passarono al comune, noi eravamo in vertenza su un altro spazio, riuscimmo a prendere questa struttura che sta di fronte al palazzone, uno dei palazzi storici della classe operaia ternana, ma dietro quei palazzi c'è la fabbrica d'armi, quindi in linea d'aria siamo a 250 metri. Ecco, le produzioni tossiche non sono solo quelle di cui abbiamo parlato oggi, ma so anche la tossicità del militare, che pervade oggi il discorso pubblico, addirittura sta entrando dentro le scuole come osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università. Sono stati fatti grossi passaggi, qui abbiamo fatto un paio di convegni importanti, e sulla questione delle armi il 20, ecco, ricordo anche alcuni appuntamenti prossimi, il 20 di aprile c'è una manifestazione a Baiano alla fabbrica che produce i Vulcano, sono dei missili con una gettata di 500 km che con le ultime dichiarazioni di Crosetto probabilmente verrà rilanciata a livello di produzione. Quindi tutte le realtà antagoniste umbre hanno lanciato questa mobilitazione, quindi insomma informo che il 20 aprile c'è contro la tossicità delle armi, della guerra con cui poi tra l'altro oggi abbiamo aperto anche la rassegna stampa, c'è questa mobilitazione appunto a Spoleto il 20 di aprile alle 17 di fronte alla fabbrica a Baiano, la zona industriale di Spoleto, e faremo comunque iniziative anche sulla fabbrica d'armi, contro la fabbrica d'armi qui a Terni, mentre come centro sociale, coordinamento per la Palestina e COBAS stiamo organizzando per il 25 aprile, ecco anche una piccola caratteristica, qui il 25 aprile è sempre stato festeggiato fuori dall'AMPI, che faceva parte del pacchetto di cui parlavamo prima, quindi è sempre stato un 25 aprile autonomo fino in fondo, e stiamo organizzando una manifestazione che partirà c'è un monumento a Terni che ricorda le vittime del 13 agosto del 43, quando venne 43, quando venne bombardata Terni senza l'allarme, quindi ci fu una strage, uno dei numerosi dei 54 bombardamenti che hanno devastato questa città. Partiremo quindi da quel monumento, ricordando che Terni bombardata è solidale con i palestinesi, con Gaza, con la resistenza del popolo palestinese, quindi sarà una cosa forte, ci sarà anche un rapper, Dedo, di cui adesso magari sentiremo anche il pezzo, tra l'altro parte del video è stato girato qui, e uno di noi che ha parlato fa parte anche del video, del cast del video, cioè, ma veramente un bel video, invidiamo un po' di pubblicità a un rapper ternano. E appunto partiamo da questo monumento, proprio come Terni bombardata che solidarizza con Gaza, e poi arriveremo alla rotonda di Cimarelli. Cimarelli è il partigiano che è stato ammazzato nel 19 gennaio del 44 qui sopra i monti, sopra Cesi sostanzialmente, che dà il nome al centro sociale da cui trasmettiamo. Quindi le lotte per l'ambiente, per la tossicità, sono state sempre messe in rapporto poi con le lotte contro il capitale, lo sfruttamento, la guerra e il razzismo. Dentro questo centro sociale sono passate veramente tante storie, tante soggettività, e ha rappresentato un punto importante per questa città contro quella visione che c'era stata e che, insomma, abbiamo sempre contrastato ormai da decenni. Io a questo punto la presento io, Dedo, e c'era il sole, ma piovevano le bombe. È il pezzo che ricorda il bombardamento di Terni il 13 agosto del 43.
Quindi ci salutiamo per adesso.
Ho spento il microfono, uno scherzo. Ci salutiamo per adesso da qui da Terni. Ricordiamo che è attivo il radioabbonamento, e quindi in primis invito i compagni qui a Terni con i quali abbiamo condiviso la trasmissione e con i quali, insomma, costruiremo la regia qui al Cimarelli a sottoscrivere la radio, e andando sul sito www.ondarossa.info è possibile farlo da tutto quanto il mondo. Quindi si clicca su questo banner su Produzioni dal Basso. Quest'anno noi chiediamo 37.000 euro per sostenere la radio, anche se poi in realtà la radio costerà come ogni anno molto di più, però insomma è importante sostenerla anche attraverso il radioabbonamento. Si può venire ai vari eventi che organizza la radio. C'è la festa della radio a fine maggio, l'ultimo weekend di maggio, quindi ce ne sono tanti di modi per sostenere la radio, e quindi fatelo, è molto molto importante. Dai.
Io ricorderei anche i prossimi appuntamenti qui da Terni, che saranno il 5 maggio con una trasmissionista fondamentalmente, e il prossimo 2 appunto parti militarismo, e approfittiamo del 2 giugno per parlare proprio di questo tema qua. Quindi se ci ascoltate da Terni, ma anche se ci ascoltate da Roma, questi sono i prossimi 2 appuntamenti per la redazione ternana.
Sul pedale, la piazza è un parco giochi. Oggi non lavoro e me ne vado fuori. In quest'estate così calda in casa se ne stanno in poche. Io con questa bici quasi volo, sembro fosso copy. Zero in toppi, niente sbatti, che già tre sono troppi. Gli anni di guerra del paese, mica dei balocchi. Che parla come Franti, ma la forza di Luigino Crossi. Qui non c'è garrone, abbiamo in faccia i segni di precossi. A 12 anni già sei grande in questi tempi stanchi. Di solito aiuto mio padre a tirare avanti. Ma non oggi, c'era il sole di prima mattina. Io me ne sfreggio in centro, sono piazza Valnerina. Terni, 11 agosto del 43, inferni in terra per persone come me e te un istante. Case che diventano tombe, c'era il sole ma piovevano le bombe. Sveglia già dall'inizio di questo mattino, lavoro al fuoco nonostante il caldo che c'è in giro. Mia figlia con la tessera allo spaccio qui vicino, chissà che riporterà e si assomiglierà del cibo. Col pensiero sempre fissa a mio marito, anche lui lavora un forno però di diverso tipo. Fa l'acciaio con i turni doppi imposti dal partito, fanno armi obbedendo ai capricci di Benito. Lui mi dice sempre di non parlare così.
Flash.